Buongiorno a tutti da Chiara Ambrosioni. In questo appuntamento di Varese è in primo piano la psicologia. La psicologia è un tema particolare, che è quello degli attacchi di panico. Abbiamo un esponente di Totem in studio, Andrea Braga, che è proprio uno psicologo che si occupa di queste cose, e abbiamo in linea Gianni Franceschetti, che ci parlerà, che è un esperto di questa tematica, quindi è bello parlare insieme. Quindi dedichiamo questo appuntamento di Varese a sensibilità comuni, discorsi di psicologia. Un ciclo di incontri voluto dall'agenzia sociale Totem. E Andrea, questo percorso ha un preciso obiettivo?
Sì, preciso e semplice, che è quello di condividere tematiche che ci sembrano e sappiamo essere utili al benessere condiviso, quindi che dobbiamo generare stando insieme come persone, come cittadini di Varese, come gruppi. Noi lo generiamo al nostro interno come Totem. E proprio perché lo generiamo al nostro interno come Totem, ad esempio chiamando persone per noi importanti e preziose come Gianni Franceschetti, è nata l'idea nel corso degli anni di condividere almeno qualcosa con chi ha voglia di venire a trovarci nella nostra sede in queste serate, che sono proprio pubbliche e aperte, e che vogliono condividere in maniera comprensibile e concreta anche in qualche modo tematiche che ci riguardano in famiglia, che ci riguardano personalmente, che ci riguardano nelle relazioni, che ci riguardano perché siamo vivi.
E fa parte proprio della vita. Il primo incontro del 2019 dedicato a questi discorsi di psicologia è in programma proprio stasera, sarà alle 19 presso lo spazio Grotta di Via Vergani 1 a Varese. Un titolo molto significativo, un momento importante per condividere questo tema che purtroppo è sempre di maggiore attualità.
Sì, il tema degli attacchi di panico che è noto, si fa sentire, è diffuso, le percentuali sono alte. Ed è anche una sintomatologia importante, perché ci porta da qualche parte, anche se non la vorremmo mai, e ci fa soffrire, quindi è anche bene che non arrivi così vicina, ma ci porta a riscoprire parti preziose di noi stessi e ci chiede un cambiamento. E quindi sia perché è così diffuso e doloroso, sia perché è prezioso, bene parlarne, bene aver invitato Gianni, che come hai detto è un esperto.
E infatti è in linea con noi proprio psichiatra e psicoterapeuta Gianni Franceschetti, che adesso è in viaggio per raggiungerlo da Torino, sta raggiungendo Varese per questo incontro di questa sera. Buongiorno, buon viaggio.
Buongiorno, grazie. Per questa occasione di incontro.
Gianni Franceschetti è autore internazionale, membro del New York Institute for Gestalt Therapy e già presidente dell'European Association for Gestalt Therapy e anche presidente della FIAP, la Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia, e oltretutto autore, ha scritto anche dei libri su questo tema. Grazie di essere con noi per guidarci nella nostra mente, offrendo una bussola per orientarci in questo mondo misterioso. Le chiediamo infatti delle coordinate, delle informazioni per capire cosa sia un attacco di panico.
L'attacco di panico è un evento acuto, a volte acutissimo, interrompe la continuità dell'esperienza, arriva come un fulmine a ciel sereno, sconvolge in qualche modo la vita. Quindi un evento acuto che porta una discontinuità nell'esperienza, c'è un prima e un dopo. Il primo attacco di panico, ed è un'esperienza che nei manuali è descritta come un momento acutissimo di paura in cui c'è la sensazione che in quel momento si sta impazzendo o si sta morendo, quindi una discontinuità che porta il paziente non a recarsi dallo psicologo, ma a recarsi al pronto soccorso o al suo medico di base, perché le sensazioni sono la tachicardia, la mancanza d'aria, il senso che qualcosa di grave stia accadendo, e l'esperienza è quella appunto della morte incombente o anche della perdita di sé, quindi della follia.
Quindi sono sintomi fisici proprio?
Sono sintomi fisici che vengono letti e interpretati dal paziente come qualcosa di grave mi sta accadendo, devo correre al pronto soccorso o dal mio medico. Questo è l'attacco di panico. Poi il disturbo di panico è una situazione clinica complessa in cui vi è un attacco di panico acuto e a cui seguono delle conseguenze, perché se io prendo l'autostrada, vado al supermercato e senza alcuna ragione mi accade un evento come questo, poi avrò paura a uscire di casa, andare al supermercato, a prendere un'autostrada, quindi inizia un tempo in cui si ha paura che l'attacco torni, e allora eviterò i luoghi in cui è accaduto la prima volta, la seconda volta, e quindi iniziano pratiche di evitamento fino a situazioni in cui è difficile uscire di casa, è difficile muoversi come ci si muoveva prima, diciamo c'è prima, c'è un dopo. Altra conseguenza è quella che magari riesco a fare in compagnia di qualcuno ciò che da solo non mi è consentito. Per esempio, posso prendere l'autostrada se c'è qualcuno che con me mi accompagna in macchina, posso andare al supermercato, prendere la metropolitana o il treno se qualcuno è con me. È una fenomenologia complessa, acuta, che cambia la vita e che tipicamente accade tra l'adolescenza, la tarda adolescenza e la giovane età. Ecco,
quindi c'è un'età precisa in cui potrebbe apparire come fenomeno?
Sì, c'è un tempo di insorgenza, il tempo appunto tra l'adolescenza e la prima età adulta, e questo ha un senso, perché il punto centrale è questo: l'attacco di panico arriva come un colpo di fulmine, un colpo che ci colpisce, apparentemente staccato dalla vita, apparentemente senza senso. Questa è una delle grandi difficoltà di questo disturbo: non capisco perché mi è venuto, in fondo la mia vita sta andando bene ed è sconvolta da questo sintomo improvvisamente, in una fase di crescita, adolescenti, il passaggio dal liceo all'università, la prima fase dell'età adulta. Quindi sì, c'è un momento e c'è una domanda di senso fortissima che questo sintomo richiede, perché si va al pronto soccorso, si viene sottoposti ad un elettrocardiogramma, una visita medica, e il medico dirà: ma lei non ha niente. Integrare questo "non ho niente" con lo shock di un'esperienza così forte è un compito difficilissimo, perché è un compito in cui si deve trovare il senso di ciò che mi è accaduto.
Sì, quindi l'aiuto non viene dalla medicina da ospedale, diciamo, ma da qualcosa di più profondo, da parlare con qualcuno che sappia aiutarci.
Esattamente, cioè è un'esperienza che si manifesta in modo fisico, corporeo, neurovegetativo, e che è l'espressione di un movimento di tipo emotivo, affettivo, relazionale profondo, che è il luogo, la dimensione da cui emergerà il senso di questo evento acuto, che inizialmente è un'esperienza di morte e un'esperienza di follia. Questa apertura, questa dimensione è ciò che consente al paziente di trovare una strada per uscire dalla sofferenza, ma è importantissimo che anche il terapeuta appunto abbia chiari questi sfondi di senso, su cui magari possiamo entrare anche un pochettino, perché altrimenti è come un po' guidare in una notte buia, ecco.
Il numero delle persone colpite da attacchi di panico riflette in qualche modo il momento storico che stiamo vivendo? Si tratta di una difficoltà che c'è sempre stata, sempre caratterizzato la vita dell'uomo, o è legata proprio al tempo, è un dato che è in crescita?
Allora, tutta la psicopatologia prende forma all'interno di un contesto sociale e ne è espressione. Quindi diciamo che anche il disturbo di panico è espressione di un tempo, è espressione di un modo di vivere insieme degli uomini. In fondo tutta la psicopatologia è espressione di un soffrire dello stare insieme o dell'essere soli, e quindi anche l'attacco di panico. In particolare è cresciuto negli ultimi 25-30 anni per varie ragioni, ma certamente fra queste ragioni c'è il fatto che l'attacco di panico è espressione anche, non solo, di una storia biografica caratterizzata da alcune qualità di sofferenza, ma anche di un contesto sociale che non sostiene il punto su cui il panico viene scatenato. E forse possiamo entrare, se lo ritiene, possiamo entrare un po' in una lettura emotivo, relazionale, psicologica.
Molto importante, molto interessante, perché pensavo anche a dati, ci possono essere dei dati genetici che aiutano l'insorgenza di questi attacchi, o proprio una cosa della mente?
Allora, c'è una vulnerabilità costituzionale in genere per le forme di sofferenza che gli individui esprimono, ma su una vulnerabilità che può essere costituzionale c'è sempre come dire, un dato che invece è relazionale, storico, e un dato relazionale storico non riguarda solo la mia vita, ma riguarda la mia vita in questo contesto sociale, in questo mondo, per come va il mondo. E forse qui possiamo introdurre qual è un concetto chiave per comprendere in effetti il disturbo di panico.
Sì, si ci guida in questo percorso.
E direi che un punto interessantissimo è che, come dicevo, nei manuali di psicologia clinica e psichiatria il disturbo di panico, l'attacco di panico è visto come un attacco acuto di paura. Ma se già noi ascoltiamo i pazienti o guardiamo cosa fanno, noi vediamo che l'esperienza in sé è l'esperienza che sto morendo, non che ho paura di morire. E infatti non vado dall'esperto della paura, lo psicologo, lo psicoterapeuta, ma dall'esperto di colui che cura la salute, cioè il pronto soccorso, il medico. Cioè è un'esperienza in cui ho la sensazione di morire o di impazzire. Se si guarda l'attacco di panico come un'esperienza di paura, si coglie qualcosa, certamente sì, c'è molta paura, ma si perde il nucleo centrale, e cioè il fatto che la radice, diciamo l'emozione, il vissuto chiave dell'attacco di panico non è primariamente la paura, ma un'esperienza che ha a che vedere con la solitudine. Allora, concetto chiave per comprendere il disturbo di panico, prima della paura, è una solitudine che non è una solitudine di qualsiasi tipo, ma è quell'esperienza di sentirsi soli davanti a un mondo troppo grande al quale ci sentiamo sovraesposti. Allora, se guardiamo l'attacco di panico da questo punto di vista come espressione di solitudine, come di essere sovraesposti al mondo, capiamo delle cose che se lo guardiamo solo come espressione di paura non capiremmo. Per esempio, è il disturbo che è più sensibile in assoluto, il fatto che io sia accompagnato meno, accennavo prima, è un disturbo attraverso il quale se c'è qualcuno che mi accompagna per andare in autostrada o al supermercato, io ce la faccio, altrimenti no. È chiaro che un disturbo che è sensibile all'essere con qualcuno ha a che vedere con la solitudine.
Ma la solitudine percepita o reale? Perché anche questo
è una solitudine non percepita, questo è il punto caratterizzante, una solitudine negata, dissociata, alla quale non abbiamo potuto dare spazio e alla quale non possiamo dare spazio e che ci coglie improvvisamente. Anche l'agorafobia, cioè quella paura specifica degli spazi aperti, parola che viene dal greco e che vuol dire paura della piazza, è proprio l'esperienza iconica in cui io, individuo, soggetto, mi trovo sovraesposto al mondo. Allora è la paura che ci coglie quando soli siamo sovraesposti al mondo. Peraltro questo è coerente anche con le osservazioni delle neuroscienze. Forse su questo ci può venire in soccorso una branca specifica delle neuroscienze, che sono le neuroscienze affettive di Jack Panksepp. E Jack Panksepp distingue molto chiaramente un sistema neurologico che si attiva quando c'è un pericolo, ed è il sistema della paura. Quindi, ad esempio, li studiava i topolini di laboratorio, e se c'è un gatto a cui un topolino è esposto si attiva il sistema della paura finché il topolino si attivi a scappare, ma questo non è il sistema che si attiva nel panico. Nel panico si attiva un altro sistema, e se guardiamo gli esperimenti di Panksepp vediamo che se si prende una situazione in cui c'è una mamma topolina con tanti topolini piccoli e si prende uno di questi topolini, lo si mette in una gabbietta a distanza di un metro dalla mamma, non c'è un gatto, quindi non si attiva l'asse della paura, si attiva l'asse del panico, cioè si attiva un'esperienza per questo topolino di essere esposto al mondo senza la mediazione della mamma. È un'ansia da separazione, cioè il panico si attiva quando siamo separati dalle appartenenze, dagli sfondi, dai contesti familiari all'interno dei quali noi ci sentiamo protetti, appoggiati, che fanno da mediazione fra noi e il mondo. Questo è ciò che si attiva nell'attacco di panico, ma è una solitudine da sovraesposizione che non abbiamo avuto, diciamo così, il permesso di sentire fino in fondo, e quindi ci coglie impreparati all'improvviso.
È interessante questa differenza tra il panico e la paura, che è una cosa molto sottile, ma è vero che è profondamente diversa. Però capita spesso che ci sono dei ragazzi a casa che pure vivono gli attacchi di panico, quindi in contesto familiare non c'è la solitudine. Come mai?
Beh, intanto la solitudine è appunto un'esperienza vissuta. Allora, l'attacco di panico casca non a caso fra l'adolescenza e la giovane età adulta. Perché? Quello è un momento di passaggio fra le appartenenze familiari scontate e un mondo esterno al quale il ragazzo crescendo si trova esposto. Quindi il passaggio, ad esempio, dalla scuola superiore all'università è un momento in cui statisticamente c'è un picco di attacchi di panico, proprio perché è un passaggio fuori dalle appartenenze acquisite verso un mondo a cui ci esponiamo. Un ragazzo che sia a casa e non significa che non abbia un'esperienza di solitudine relativa al suo esposto al mondo. Facciamo questa ipotesi che mi viene in mente una paziente che sin da bambina era stata in qualche modo sostenuta dalla famiglia ad essere un po' più grande di quello che era, non poteva aver paura, non poteva tanto piangere quando gli altri bambini piangevano andando alla gita, all'elementare o alle medie, e lei quindi ha dovuto tenere dentro in qualche modo tutte le esperienze di paura quando si esponeva al mondo, finché finito il liceo, iniziata l'università, trasferitasi in un'altra città, ha cominciato ad avere attacchi di panico, scoprendo gradualmente in terapia che in fondo c'era un filo di solitudine che arrivava alla sua infanzia, cioè ci sono dei fili di solitudine non riconosciute nelle storie del disturbo di panico. Sono dei fili biografici, fili invisibili, proprio perché invisibili, proprio perché negati e dissociati, ci sorprendono nel momento in cui crescendo affrontiamo il mondo. E qui si intreccia il disturbo di panico, si intreccia con lo sfondo sociale, cioè dipende moltissimo da in quale mondo transitiamo, che mondo è quello in cui entriamo, è un mondo che ci sostiene, è un mondo in cui ci sono appartenenze chiare, o è un mondo liquido, frammentato, narcisistico, in cui bisogna cavarsela da soli, in cui aver bisogno degli altri è perdenti, in cui non c'è un posto per me per inserirmi nel mondo del lavoro. Allora, più un mondo è frammentato, meno questo passaggio è sostenuto per questa transizione importantissima nella vita della crescita, tanto più avremo un contesto sociale in cui il disturbo di panico aumenta statisticamente, come è accaduto in questi 30 anni.
Sì, sì. E possono essere tutti vittime di un attacco di panico?
Sicuramente tutti possiamo essere vittime di un attacco di panico quando le varie componenti, diciamo così, che concorrono a questa vulnerabilità sono presenti. Ad esempio, può esserci una linea in qualche modo biografica, cioè un bambino, un ragazzino, un ragazzo che ha dovuto diciamo negare un'esperienza di solitudine in cui c'era bisogno dell'altro, in qualche modo negare l'appello all'altro, no? È l'appello che il topolino di Panzer fa alla mamma, è l'appello che l'adolescente ha negato perché è stato in qualche modo impedito su un filo di solitudine a farlo. E poi ci deve essere un contesto sociale che in qualche modo lo sostiene, quindi un gruppo di pari che è il sistema, il dispositivo di transizione fra la famiglia e il mondo, può esserci un gruppo di pari che lo sostiene, può esserci un mondo verso il quale andiamo che non ci offre delle appartenenze che ci proteggano dall'essere soli, colti soli ed esposti al mondo.
Ecco. Sì. Gianni Francesetti, cosa accade nella mente di uno che subisce un attacco di panico?
Direi che quello che accade nella mente in termini neurotrasmettitoriali è parzialmente chiaro. Citavo prima l'attivarsi di una serie di percorsi neurologici studiati da Panseff, ma al di là di questo, cosa accade nella mente in termini esperienziali? Accade che in qualche modo crolla uno sfondo di certezze scontate al quale ci appoggiamo senza neanche rendercene conto. In qualche modo noi abbiamo una fiducia di fondo che il mio cuore fra un minuto continuerà a battere, che continuerò a conoscere la lingua italiana per parlare con lei, cioè noi ci appoggiamo continuamente su degli sfondi scontati che non sono sicuri nel senso di garantiti, ma sono sicuri nel senso etimologico di sinecura, cioè non dobbiamo pensarci. Nell'attacco di panico questa tranquillità di essere in un mondo conosciuto, noto, che ci appoggerà, che accoglierà il prossimo passo che farò, questo viene a cessare. È come se si interrompe la tranquillità di fondo con la quale viviamo e il mondo diventa un luogo pericoloso, per cui ho bisogno di ritrovare delle mediazioni fra me e il mondo che nella terapia verranno offerte e ricostituite dal percorso psicoterapeutico e nella relazione terapeutica.
Questo è importante, anche perché sennò uno poi si pone delle autolimitazioni in qualche modo per il timore dell'attacco di panico.
Beh, diciamo che anche se letto come lo stiamo leggendo, possiamo dire che il disturbo di panico è un po' come un dolore della crescita, sa, quando ci sono questi ragazzi di 12-13 anni
che
crescono rapidamente, hanno male alle ossa, è perché le ossa crescono più veloce dei muscoli. Allora c'è una fisiologia nell'apparire dell'attacco di panico, è un ragazzo o una ragazza che crescono, stanno crescendo, stanno lasciando il noto e muovendosi verso l'ignoto, hanno bisogno di sostegno per fare questo passaggio, ci vuole anche poco per dare questo sostegno molto spesso. Ma se non c'è il sostegno giusto, arriviamo a situazioni in cui il disturbo si cronicizza, il ragazzo che piano piano diventa un adulto avrà delle limitazioni che possono essere importanti, fino a situazioni anche gravi in cui ci sono persone che non hanno più la possibilità di uscire dalla propria casa. Quindi è un disturbo che inizialmente segnala un movimento di crescita un po' più rapido dei supporti necessari, ma può diventare qualcosa di fortemente limitante la vita.
Ricordiamo che il tema attacchi di panico tra esperienza clinica, neuroscienze affettive e l'insostenibile leggerezza della postmodernità verrà affrontato questa sera in una conferenza con Gianni Francesetti, che è al telefono con noi in macchina, adesso le guiderà mentre noi ascoltiamo un po' di musica. Ricordiamo che l'ingresso è stasera gradita, ma è gratuito, ma è gradita la conferma di partecipazione, c'è una mail coptotem@coptotem.it oppure Andrea,
o anche segreteria@cooptotem.it o psicologia@cooptotem.it, insomma tanti modi per dire che si è presenti.
Che ci sia, 0332 233 1050. A tra poco e buon viaggio. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Bones sinking like stones, all that we've fought. Places we've grown, all of us are done. Al centro di questa puntata di Varese, gli attacchi di panico, una cosa molto importante da conoscere ed è bellissimo fare questo percorso con il professor Francesetti. Adesso do a te la parola, Andrea, e Andrea Braga di Totem, per fare delle domande più specifiche.
Sì, in parte l'ha già accennato, ma mi piace fare questa domanda perché credo che c'è bisogno di ascoltare questa risposta, ossia che il panico, anche se forse non vorremmo sentirla, ossia che il panico è forse il primo movimento di guarigione. Non vorremmo sentirla perché è un'esperienza di dolore anche estremo e perché è un'esperienza che non riconosciamo nostra, quindi che vorremmo allontanare, mandar via, come vinco questa esperienza. E invece provare a pensare anche che quell'esperienza lì così dolorosa La prima forma, il primo movimento che facciamo senza saperlo, così come non sappiamo di essere soli o di sentirci soli, di guarigione, penso sia importante dircelo e chiederlo a Gianni.
Sì, grazie Andrea per questa apertura. Sì, l'attacco di panico è l'irrompere sconvolgente spesso di qualcosa che è stato tenuto fuori dal nostro orizzonte, fuori dal nostro paesaggio, e tenere fuori da questo paesaggio questo qualcosa che irrompe ci lascia una calma di fondo, ma ci priva anche di qualcosa. Di cosa ci priva e cos'è che irrompe? Quello che irrompe fondamentalmente nella vita individuale è un bisogno profondo e anche specifico dell'altro. È come se fino a quel momento avessimo rinunciato a un appoggio, un sostegno, una presenza dell'altro, abbiamo imparato a rinunciarvi, ma in un passaggio di vita, che è un passaggio che tipicamente ci espone al mondo, è un passaggio di crescita, non possiamo più farne a meno. Ecco che l'appello all'altro viene fuori in modo intraducibile, indicibile, perché viene fuori con una reazione corporea in qualche modo, ma è una domanda di presenza dell'altro come appoggio e come mediatore. Questo rivela una storia di vita, questo apre un nuovo modo di stare nelle relazioni. Spesso l'attacco di panico accade a persone che erano spiccatamente autonome e indipendenti e non avevano sviluppato, se vogliamo, la competenza che il panico dà la possibilità di sviluppare, del sentire il bisogno di appartenere, del sentire il bisogno dell'altro. Questo irrompe nella vita individuale, ma potremmo dire che attraverso coloro che soffrono di attacchi di panico, il 5% della popolazione, 2-3 milioni in Italia, ecco che socialmente irrompe anche il bisogno dell'altro a denunciare un tessuto sociale che è troppo fragile rispetto ai legami, troppo fragile per sostenere l'appartenenza e l'esperienza di sentire che tu ci sei per me. Quindi è un irrompere di qualcosa di estremamente prezioso, rivoluzionario, terribile insieme.
Grazie per la chiarezza e la profondità. E c'è un passaggio in più che magari ti chiedo, che è questo: siccome è un'esperienza dolorosa, ma anche che non riconosciamo nostra, c'è un'altra barriera che in qualche modo dobbiamo superare, credo, che è quella della, non solo di voler scacciare tutto questo, allontanarlo da me, ma anche della vergogna. E allora ti propongo questa parola, la vergogna.
Certo, questa è un'altra parola chiave, nel senso che ogni volta che qualcosa della nostra esperienza viene messo da parte, viene dissociato, viene negato, accade perché nell'ambiente non c'era il sostegno sufficiente a dare valore a questa parte e quindi viene in qualche modo ritirata. Il nostro bisogno dell'altro, il nostro sentirci soli e spaventati in certi momenti viene confinato e prima ritirato e poi dimenticato. E è come se impariamo che una parte di noi è impresentabile. Ed ecco che la vergogna arriva come manto protettivo, come cerniera di questa porta che non si deve aprire, proprio perché ci vergogniamo ad aprirla, ma questo è un segnale ulteriore di quanto fu legittimato, delegittimato questo bisogno dell'altro. La vergogna negli anni 90 era presenza fortissima nei disturbi di panico, c'è ancora oggi, anche se trasmissioni come queste o il lavoro fatto dalla comunità psicologica, psichiatrica, psicoterapeutica negli ultimi anni certamente ha legittimato questo timore, questa esperienza in modo da ridurne la vergogna, ecco, fino all'opposto di farlo diventare qualche volta una moda, ecco, ma certamente la vergogna nell'esperienza individuale è una cifra importante dell'esperienza, Andrea, certo.
Bene, grazie, lo sentivo importante, così come è importante recuperare anche la bellezza della propria vulnerabilità, no? Della propria sensibilità e del proprio poter inciampare. E ridò la parola a Chiara, che ha una domanda molto bella.
Ricordiamo che il tema attacchi di panico verrà affrontato questa sera alle 19 presso spazio Grotta di Via Vergani a Varese, ingresso gratuito con conferma, con il professor Gianni Francesetti, che ci racconterà queste cose molto belle. Quando, una cosa un po' più diretta per tutti noi, se per strada vediamo una persona che sta male, non riusciamo a capire come, cosa fare per aiutarla? Come riconosce l'attacco di panico? Appunto, cosa fare per aiutarla?
Beh, l'attacco di panico è un'esperienza, dicevo, acuta, in cui c'è una sensazione che si sta morendo, impazzendo. Quindi la prima cosa è dare la possibilità alla persona di sentire che qualcuno lo vede e si occuperà di lui. Non c'è bisogno di fare diagnosi per strada, c'è bisogno di dire: un attimo, ci sono, se c'è bisogno di soccorso chiamerò soccorso. Quindi non c'è bisogno di fare altro che esserci per l'altro, chiamando chi di dovere può intervenire in quella situazione.
Cosa fare.
Va benissimo chiamare un'ambulanza, va benissimo dare il pronto soccorso, il viaggio inizia nel momento in cui al paziente viene detto: ma lei non ha niente.
Sì, sì. E comunque non sei solo a affrontare questa cosa, che è anche importante.
Certo.
Professor Francesetti, a questo punto mi piace rivolgere una domanda più personale. Perché ha deciso di dedicare la sua vita alla psicologia? Credo sia anche importantissima la valenza umana del suo percorso.
Sì, certamente, nel senso che direi che ciò che mi ha spinto è stato un interesse forte verso il comprendere quali sono i misteri della mente. Mi ricordo adolescente a decidere inizialmente una strada più filosofica e poi il decidere per la strada della psichiatria, perché mi sembrava che attraverso la psichiatria avrei incontrato le persone. Allora, questo mi fa dire che tra i vari maestri che ho avuto, prima fra tutti Eugenio Borgna, ma in secondo luogo i maestri della mia vita sono certamente i pazienti, cioè i desideri di incontrare e di sentire qual è l'esperienza di chi soffre, certamente è stato un primo motore. E nel percorso quello che ho scoperto è che, pur non sapendolo, ciò che cercavo era una comprensione della mia stessa sofferenza. Quindi il viaggio che poi mi ha portato a comprendere che attraverso gli incontri in qualche modo io posso comprendere me stesso attraverso l'altro, e attraverso percorsi di cura posso anche trovare sollievo le mie solitudini e le mie sofferenze. In fondo questo è poi la scoperta di ogni guaritore, è la scoperta di essere ferito innanzitutto.
Ed è molto bello questo desiderio di aiutare chi ha delle difficoltà, come dimostra anche il viaggio che sta facendo per raggiungere Varese per questo incontro di stasera. Cosa le ha comunicato l'esperienza di avere incontri con gli altri, incontrare le persone che ascoltano, che le chiedono aiuto? È un'esperienza bella, importante.
Ma guardi, io direi che ci sono due aspetti che mi toccano profondamente. Il primo è quello di imparare continuamente. In fondo un approccio fenomenologico è un approccio in cui noi non partiamo dalla teoria, ma partiamo dall'esperienza del paziente, partiamo da quello che il paziente ci dice, ecco. E la seconda cosa è che il processo di cura è un processo di trasformazione, di metamorfosi, è un processo di trasformazione del dolore, e come accennava Andrea, il dolore nel momento in cui lo si incontra, e lo si incontra nell'incontro autentico, il dolore si trasforma in bellezza. Non è una bellezza maniacale, non è una bellezza leggera, non è una bellezza come una girandola da spettacolo, ma è una bellezza incarnata, diciamo, nella conoscenza della sofferenza, nella radice esistenziale della sofferenza, lì dove gioia e dolore si incontrano. Quindi fare questo mestiere vuol dire essere testimoni, contaminati continuamente dalla trasformazione del dolore in bellezza, e questo è qualcosa che nutre la passione di ogni giorno e che guarisce il terapeuta.
Sì, è molto bello questa contaminazione che l'hai voluto comunicare agli altri anche scrivendo dei libri, in particolare sugli attacchi di panico e la postmodernità. Questa psicoterapia della Gestalt, di cosa si tratta? Cos'è la Gestalt, questa terapia?
Guardi, la psicoterapia della Gestalt è un modello cosiddetto post-freudiano, nel senso che si innesta sulla psicoanalisi, ma viene poi preso e contribuisce fortemente al movimento delle terapie umanistiche, come quella rogersiana, ad esempio, degli anni 50-60, e mette al centro della terapia il fatto che nessuno è un individuo isolato, e quindi al centro c'è la relazione, il vissuto emotivo, affettivo della relazione, lì nasce il soffrire, lì nasce la cura. Quindi è un modello radicalmente relazionale e radicalmente anche incarnato, nel senso che la Gestalt propone un lavoro in cui la mente, le cognizioni, i pensieri non sono separati da una corporeità che è sempre presente nella nostra esperienza, imprescindibile.
Bello, il suo volume Attacchi di panico e postmodernità è introdotto da una presentazione di Eugenio Borgna, che è un incontro importantissimo per lei, è stato.
Sì, Eugenio Borgna in qualche modo è stata la mia guida all'interno di una psichiatria. La psichiatria è una disciplina medica un po' particolare, che sta a cavallo di diverse discipline e può prendere delle strade in qualche modo di orientamento più biologico o di riduzionismo biologico, oppure mantenere viva la sorgente, il contatto con la sorgente esistenziale umana della sofferenza. E questa è la tradizione, la grande tradizione della psichiatria fenomenologica, che a me è arrivata da Eugenio Borgna, che
sì,
in grado di abbinare, direi, un rigore clinico e umano fortissimo, una serietà profonda, e nello stesso tempo un'apertura in qualche modo all'umana sofferenza, che non cessa mai di essere riappresa e reincontrata in modo nuovo, e ricordandoci sempre che l'umana sofferenza ha la stessa radice della gioia e ha la stessa radice della creatività. Ogni disturbo è portatore di un'eccellenza, il disturbo di panico è portatore della memoria del nostro bisogno dell'altro, ci rende profondamente più umani.
È bello, bello sapere questa cosa, è una cosa così positiva anche nel dolore e nella difficoltà. Un maestro Borgna che è stato anche a Varese proprio grazie a Totten, che l'ha portato lo scorso novembre, quindi sono incontri importanti. Noi aspettiamo lei in viaggio per Varese per condividere queste cose importantissime e tanto tanto interessanti sugli attacchi di panico. Grazie professor Francesetti, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E ancora buon viaggio.
Buon viaggio.
E noi continuiamo grazie con un po' di musica. Grazie, buona giornata. Grazie al professor Francesetti di essere stato con noi per affrontare e per approfondire questa tematica degli attacchi di panico, che noi sentiamo tanto, mia figlia ha questi attacchi, e uno dice, ma cos'è, cosa si può fare, perché? No? E queste sono risposte che aiuta veramente a capire meglio.
Sì, e soprattutto, come dicevamo fuori onda, risposte che intercettano proprio la dimensione valida di crescita positiva di quello che viviamo e che a volte è doloroso, no?
Sì, sì.
A me viene spesso l'immagine del fuoco e del dolore, se tocchi una fiamma fa male, ma se tutta la mia attenzione è scacciare il dolore non ho compreso cosa sta accadendo, no?
Sì, sì.
E allora c'è una naturalezza del dolore che ci insegna e ci
per
porta.
Capire, no?
Sì,
cioè, sì. Proprio è un aiuto,
sì.
È l'aiuto importante.
E come quest'altro messaggio sottile che si coglie, che il dolore vuole recuperare parti di noi che non vogliono andare perse. Questo mi sembra un'altra cosa bellissima da comprendere, e che è anche una bella risposta al tema della vergogna. Le nostre incertezze, le nostre titubanze, le nostre fragilità, vulnerabilità sono parti di noi che non vogliono andare perse, e allora ascoltiamole, no? Non lottiamoci contro. C'è spesso una dialettica o una retorica del contro qualcosa,
sì.
E no, accogliamo
cancellando,
perché ci siamo dentro,
no?
Noi in tutto
si risolve
questo.
Comprendendo e facendo tesoro di,
sì,
questa,
sì,
di questa,
sì,
esperienza,
sì. Così come comprendere che la psicologia, l'aiuto psicologico può essere qualcosa di naturale e positivo, non connotato di stigma o di
mancanza,
di vergogna,
bisogno
appunto,
di aiuto,
certo.
Quando, sì, sì. Sì.
Ed è relazione, sì. è relazione
con chi poi ha fatto un percorso di comprensione a sua,
sì,
volta.
Non, quindi... è una relazione qualsiasi, è una, sì, relazione che ha dentro un senso, un quid,
sì,
un'intenzione.
Molto bello. È molto bello che Totem proponga queste occasioni di incontro, perché è veramente importante, perché poi avete voi uno studio proprio psicologia anche interno,
sì,
a Totem,
sì,
a cui la gente può accedere.
Certo.
Quindi,
sì,
ecco, collegatevi, diamo il sito di Totem perché le persone possono connettersi con,
sì,
voi.
Sì, che è www.cooptotem.it. E poi c'è la sezione psicologia, così come le altre sezioni, Totem ha una varietà di
questo
di,
è molto bello,
di interessi.
Proprio,
sì,
sviluppa,
sì, sì,
progetti di tipo educativo, culturale, formativo, quindi noi abbiamo parlato adesso della psicologia, un legame molto importante, però tutti i momenti che sono importanti per migliorare la vita di ciascuno di noi, perché vi occupate appunto di educazione, di formazione, di cultura, di ambiente, e,
sì,
così importante,
sì,
di scuola e di giovani.
Scuola, di giovani, di famiglie, sì, di pedagogia,
quindi sì,
cerchiamo di esserci, e questa varietà nasce senz'altro da persone che sono trovate con una simile passione, ma con contenuti anche distinti, ma secondo me esprime davvero molto bene come non possiamo lasciare fuori niente dalla nostra vita. E allora che si parli di paura e solitudine, o di ambiente, di incendi nel bosco, e di dolore che questo provoca, e di voglia di star bene tutti insieme, natura compresa, e cultura compresa, e creatività compresa, e arte compresa, direi che ci siamo.
Quindi è interessante come voi affrontiate tutte queste tematiche, per esempio le cose che avete in programma oltre a questo bellissimo incontro nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, quali sono?
Beh, rispetto a questo ciclo di incontri, sono sempre tre incontri, mm-hmm, per stagione, per periodo, e i prossimi saranno poi a metà marzo e a metà maggio, e ci sposteremo da questa tematica alla tematica invece proprio di quando abbiamo bisogno di un cambiamento, o quando l'attacco di panico ci impone un cambiamento, cosa significa cambiare, no?
Uh-huh.
Anche qui c'è da comprendere qualcosa di più sottile. Cambiare non è smettere di essere se stessi, ma forse diventa esserlo come non lo si è stati prima. Quindi, uh-huh, è più un togliere che non un non andare bene. E anche la tematica di maggio, poi con Vincenzo Liguori, che è di Varese, quindi giochiamo in casa. Lui viene dal ramo della psicosintesi. È come stare con le emozioni difficili senza scacciarle via, senza credere che difficile uguale sbagliato, no? Rabbia, paura, aggressività, vergogna, eccetera, e come tenerle tutte. E sono tre approcci diversi, ma che condividono un'unica visione, che è quella della persona al centro, e di un umanesimo che vuole tornare al cuore delle cose, anche al cuore delle persone.
È bello questo tema che voi affrontate con tante sfaccettature, perché c'è anche un'idea a priori, no? Perché voi vi trovate, decidete di cosa parlare, con,
sì,
chi, anche questo è un lavoro,
sì,
grande.
E c'è un segreto molto semplice, è quello che dedichiamo a noi stessi, quindi, mm-hmm, spesso sono persone come oggi Gianni che vengono da noi per fare formazione al nostro gruppo, e che poi la sera ci concedono la loro
questa
parola.
Questo è molto importante, cioè prima
pubblica.
Avete un incontro,
sì,
tra di voi, un,
sì,
aiuto da queste persone con la loro competenza specifica.
Esatto,
e poi,
che è il motivo per cui, sì, è in macchina adesso,
sì,
alle 11.
È già adesso in arrivo, sì, e non è,
sì, sì,
pomeriggio.
E comunque lo ringraziamo tantissimo perché, come dire, che dedichi del tempo proprio a noi e proprio a Varese, che tutto sommato è una cosa piccola per gli sguardi che lui... affronta la gratitudine c'è.
Però
e non è un
è
caso,
bello,
credo.
È bella anche la condivisione, perché chi opera nello stesso campo e tutti quelli che vogliono poi aiutare gli altri, questa voglia di aiutarsi
esatto,
vicende.
Non è un caso,
bello,
non è un
sì,
caso.
Sì, esatto.
Raccoglie proprio il senso che sei tutto questo che è la sincerità, l'autenticità, il desiderio reale di esserci e di aiutare, aiutarsi.
Questo è bello, questa tematica di aiutare tornerà anche la prossima settimana, che parleremo della Croce Rossa, che è anche una tematica bella di grande volontariato e non, quasi non si sa quante cose belle ci siano e quante persone si dedichino a questo, quindi è bello vedere come ci sia questo desiderio.
Una delle azioni più continuative e più anche gratificanti per noi che stiamo facendo non sono con la Croce Rossa, sono con l'SOS, in particolare di Malnate, che da qualche anno, tanti anni ormai, ci dà proprio il compito di lavorare con i suoi giovani.
Bene.
Per valorizzarli, per aiutarli a crescere e anche, perché no, a farli star bene nella loro associazione SOS.
Quindi sono tante cose che fate che vi danno grande gratificazione, perché è bello poter aiutare in modo competente e preciso. Bello. E per i giovani ultimamente cosa state realizzando in particolare?
Oh, qui non dovrei essere io a parlare, ma i miei colleghi che sono più competenti e più attivi, cioè vanno veramente per strada e sul campo. Abbiamo un progetto attivo a Cunardo, ormai credo sia la terza annualità, con tantissima soddisfazione dei ragazzi che partecipano. Innanzitutto lì sono 16, 17, 18 anni, mi pare di ricordare, soddisfazione dell'amministrazione pubblica che vuole questo progetto, soddisfazione di Massimo e Damiano, che sono poi i professionisti che vanno a stare con questi ragazzi, a proporgli delle attività o a lasciarsi contagiare da loro. Ugualmente a Marnate, a Besnate, parte un'attività legata all'uso del video. Davvero sono tante le azioni rivolte ai giovani, ma perché Totem è nata storicamente intorno al tema dell'aggregazione giovanile, poi si è diversificata, si è raffinata, si è approfondita, ma è nata lì ed è ancora lì.
Bello, è un bellissimo cammino, come dimostra questo incontro di stasera. Vi ricordo che il tema centro della serata è, diamo il titolo, Andrea.
E il tema della serata è attacchi di panico tra esperienza clinica, neuroscienze affettive e l'insostenibile leggerezza della postmodernità, con anche un bellissimo sottotitolo che ora non vi leggo perché cita i Pink Floyd in inglese e parla proprio di questo.
Quindi anche dei collegamenti con tutto quello che ci circonda, anche con la nostra musica. L'ingresso, ricordiamo, è gratuito, gradita la conferma di partecipazione scrivendo a cooptotem@cooptotem.it oppure
a psicologia@cooptotem.it o segreteria@cooptotem.it
0332 331 050 e presso lo spazio Grotta di via Vergani Vergani 1. Grazie Andrea, grazie a Gianni Francesetti di essere stati con noi, di aver parlato di questo tema, gli attacchi di panico così importante per il nostro oggi, e grazie anche a tutti gli ascoltatori. Buona giornata a tutti.